Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Che cos'è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il buon samaritano che si avvicina a quell'uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza, di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza. Così Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2014 presentato questa settimana. Non soltanto un gioco di parole, una frase a effetto, la povertà di Gesù che ci rende ricchi, ma proprio il suo stile, lo stile di Dio, il suo modo di amarci. Ben trovati cari amici, proprio da povertà, dalla parola povertà, prendono spunto i giochi dell'armonia di oggi condotti da Laura De Luca.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaf and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Con questa citazione di San Paolo dalla seconda lettera ai Corinti, il Papa ha intitolato il suo messaggio per la Quaresima 2014, una povertà che diventa ricchezza, che è la costante del messaggio di Cristo, dalla sua venuta come povero tra i poveri alla sua attenzione preferenziale per i poveri. Povero, pauper, da pauca, poco, e par, colui che genera, che produce. Dunque il povero è colui che produce poco. Secondo altri, da pauca, poco, e parvus, piccolo, che possiede poco e che è anche piccolo per questo. In ogni caso, come vedete nella parola, nella radice della parola c'è il ricordo di una comunità dove evidentemente l'avere, il produrre sono già criterio di distinzione tra le persone. Però si può essere poveri in tanti modi, scrive Francesco nel suo messaggio, poveri anche moralmente, e cioè schiavi del vizio e del peccato. Uno dei peccati sicuramente più gravi, più inquietanti del nostro tempo e insieme una delle miserie più misere, vorrei dire la mancanza del rispetto che riserviamo al creato, al nostro habitat, terra dei fuochi. La Campania Felix, per incuria, per abusi di vario genere, è diventata appunto terra di miseria. È di ieri, per esempio, il sì del Senato italiano al decreto secondo il quale bruciare i rifiuti, e dunque inquinare la terra circostante, è reato. Resta il fatto che il danno è già stato compiuto e appunto sono stati già bruciati immense quantità di rifiuti tossici che hanno compromesso la salubrità di quest'area. Con ancora più interesse, allora, con questa notizia di ieri, seguiamo la possibilità di uscire dal dramma della cosiddetta Terra dei Fuochi attraverso dei progetti sperimentali che utilizzano particolari piante non destinate all'alimentazione o anche batteri capaci di assorbire le sostanze contaminanti dei terreni proprio per risanare la situazione. Parliamo allora del progetto EcoRemed, rimediare ai danni apportati all'ambiente dall'uomo con le soluzioni fornite proprio dallo stesso creato. Ilaria Bottiglieri ha intervistato in proposito il professor Massimo Fagnano, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università Federico II di Napoli.
Si parla di biorimedi per quanto riguarda il problema della Terra dei Fuochi. In che cosa consistono precisamente? Cosa sono?
Allora, per poter rispondere propriamente a questa domanda dobbiamo però un attimo analizzare il fenomeno inquinamento e separare nettamente quelli che sono gli inquinanti di tipo organico, quali ad esempio idrocarburi, IPA, PCB, diossine, eccetera, dagli inquinanti di tipo minerale metallico, i cosiddetti metalli pesanti, che sono più propriamente definiti elementi potenzialmente tossici, tipo piombo, cromo, cadmio, mercurio, eccetera. Per quanto riguarda i primi, gli inquinanti di tipo organico, già in natura esiste una serie di microrganismi nel terreno, penso a funghi, batteri, che biodegradano queste sostanze trasformandole in sostanze non tossiche o addirittura mineralizzandole in anidride carbonica e acqua. Normalmente in natura questi fenomeni richiedono diversi anni. Nel nostro progetto Life EcoRemed, che è finanziato dalla Comunità Europea, c'è un approccio che garantisce una maggiore velocità di questa biodegradazione naturale. I microbiologi del Dipartimento di Agraria, la professoressa Pepe, che segue nello specifico questa attività, in effetti raccolgono i campioni di terreno contaminato da idrocarburi, estraggono da questo terreno i batteri presenti nel terreno, li coltivano, li isolano, li caratterizzano, li moltiplicano e poi li reinoculano nel terreno per aumentarne il numero. Successivamente si fanno tutta una serie di trattamenti di tipo agricolo, quindi molto economici e molto ordinari, per garantire l'efficienza e la vitalità di questi microbi, batteri prevalentemente, ma anche funghi. E poi ci si piantano degli alberi, delle piante. La nostra scelta di piantare alberi e non culture annuali come la canapa che qualcun altri gruppi propongono è dovuta al fatto che la maggior parte di questi siti, una certa percentuale di questi siti, non ha nessuna sorveglianza e nessuna guardiania. Per cui l'obiettivo principale che la società e i cittadini ci chiedono è di impedire fisicamente l'uso improprio dei suoli contaminati. Le dico questo perché...
E questo in che modo potrebbe avvenire?
Attualmente come avviene? Attualmente avviene con la perimetrazione con il nastro o verde della forestale o bianco e rosso e con la spillatura vicino al nastro del decreto di sequestro, che naturalmente non è un disincentivo all'uso di questo suolo. Questi nastri vengono tranquillamente scavalcati e quindi non garantisce il fatto che nessuno possa utilizzare impropriamente per coltivarci culture alimentari che possa utilizzare questi suoli. Noi invece pensiamo di mettere piante di pioppo già adulte di 2 anni proprio per dare un segnale innanzitutto fisico, oggettivo di presenza di un'attività di fitorisanamento, ma anche per impedire fisicamente l'uso di quei suoli, perché noi non piantiamo un pioppeto con distanza di 5 metri tra le piante, noi piantiamo un pioppeto molto molto fitto, con una distanza tra le piante di 1-2 metri, in maniera da rendere proprio impossibile l'uso di questi suoli per coltivazioni abusive e di rendere impossibile anche l'uso di questi suoli per il pascolo, perché tra le specie che noi abbiamo scelto, eucaliptus, pioppo ed altre meno note, noi scegliamo specie che non sono mangiate nemmeno dagli animali, in maniera da impedire proprio il movimento di eventuali inquinanti nella catena alimentare.
Questo rimane solo un bel progetto o ci sarà, cioè, realmente intenzione poi di metterle in pratica queste cose?
Allora, i progetti LIFE in realtà non sono progetti di ricerca di base, sono progetti di applicazione di ricerca. Quindi quello che noi facciamo, dal punto di vista anche della ricerca internazionale, sono tecniche già mature, già sperimentate a scala di laboratorio. Noi vogliamo arrivare a scala di pilota, la chiamiamo, di piccoli appezzamenti. Naturalmente tutto questo in prospettiva di un'utilizzazione a scala commerciale. Non stiamo parlando di un effetto dell'inquinamento diffuso sul territorio, ma è molto concentrato in quelle che la Regione Campania ha definito aree vaste, che sono dei grossi perimetri di superfici all'interno delle quali ci sono una serie di discariche legali e illegali. Purtroppo il fenomeno dello smaltimento abusivo dei rifiuti si è intersecato con lo smaltimento ordinario, quindi c'è stata una confusione tra legale e illegale. Queste cinque aree vaste, come quella di Giuliano dove c'è l'area Resit, sono ben perimetrate e ben conosciute e noi proponiamo di iniziare da lì. Il resto della campagna dell'Agro Avestano, della cosiddetta Terra dei Fuochi, dalle nostre analisi non ha grossi problemi di inquinamento. Voglio essere ancora più preciso però, se mi permette, non è che non ha problemi di inquinamento, ma ha gli stessi problemi di inquinamento che hanno tutte le pianure urbanizzate e industrializzate del mondo.
Grazie a Ilaria Bottiglieri e al professor Massimo Fagnano, docente di agronomia e coltivazioni erbacee all'Università Federico II di Napoli. Biorimedi per la terra dei fuochi. I giochi dell'armonia. Ma che cos'è l'armonia?
È una domanda difficile, molto difficile. Cioè fare tesoro di questi drammi che l'Italia e tanti italiani hanno vissuto, farne tesoro per avere un rapporto più ragionevole, ecco, più umano, insomma, nelle relazioni civili, nelle questioni, nella rivendicazione dei propri diritti, ecco, capisci?
Luciano Garibaldi, giornalista. I giochi dell'armonia di oggi giocano intorno alle parole povero, povertà. Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. È l'espressione paolina che Francesco ha scelto come titolo del suo massaggio per la Quaresima di quest'anno. Povertà che diventa ricchezza, il paradosso cristiano che ci riporta alla bellezza rivoluzionaria delle beatitudini, no? E di paradosso in paradosso sentite che clima in questa vecchia canzone di Edoardo Bennato.
Meno male che adesso non c'è Nerone, meno male che adesso non c'è Nerone, meno male che adesso non c'è Nerone, meno male che adesso non c'è Nerone. Quanta paura che ti fece a scuola, tra le lezioni da imparare a memoria, la storia di un imperatore che era per tutti
male che adesso non c'è Nerone, cantava Bennato qualche anno fa, alludendo al fatto che purtroppo paradossalmente Nerone c'è sempre, una forma di potere c'è sempre a schiacciare gli uomini e la loro dignità, a renderli miseri, a renderli poveri. Eppure il potere è necessario, è quel potere che rende poveri gli uomini, appunto, che non ne rispetta la dignità, che si traduce spesso in abusi e paradossalmente attuati proprio tramite la legge. Legge, strumento del potere, strumento dell'ordine sociale, è la nostra parola del mese di febbraio. In quanti modi si può dire legge? Beh, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, legge è una parola importante anche nel Nuovo, ma soppiantata forse da un'altra parola, o meglio da una legge diversa, la legge dell'amore. Oggi, per giocare con la parola legge, abbiamo invitato la professoressa Donatella Di Cesare, ordinaria di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma. I suoi autori di riferimento sono Wittgenstein e Heidegger, e si è occupata a lungo anche di Israele con Bollati Boringhieri, e infatti è appena uscito il suo Israele, terra, ritorno, anarchia. Beh, appunto, per Israele, o meglio per la cultura ebraica, per il pensiero ebraico, professoressa, legge è una parola chiave, e lo è anche, abbiamo detto, per il pensiero cristiano, no?
Ma io penso questo, che noi siamo abituati ormai nel mondo occidentale a una cultura, diciamo, dell'illimitato, no? Anche la globalizzazione è questo, cioè siamo abituati a superare continuamente i limiti dello spazio, i limiti del tempo. Internet in fondo ci dà un po' l'euforia, no? Del superamento dello spazio, e quindi per noi poi i limiti diventano più dolorosi, no? Ogni limite diventa tanto più doloroso. Però noi dobbiamo pensare che il limite è anche un concetto positivo, e quindi la legge, proprio in quanto limite, in quanto limitazione, è un concetto positivo, non è un concetto negativo. Perché? Perché noi dobbiamo pensare che la legge è sempre anche un po' il limite, che è il varco verso l'altro. La legge è sempre la legge dell'altro, no? Non è mai la legge che abbiamo stabilito noi, no? Vuoi che sia la legge dello Stato o una legge
di
che ci viene appunto da Dio, o anche appunto una legge etica. Quindi in fondo noi viviamo in una condizione che, per usare una parola difficile, possiamo dire eteronoma, no? Cioè c'è sempre la legge dell'altro. E questo però, secondo me, è un esercizio importante anche quotidianamente nella nostra forma di vita. L'idea invece che la legge sia qualcosa di negativo, di limitante, produce in realtà una serie di frustrazioni, perché alla fine abbiamo l'idea sbagliata di una libertà che è una libertà astratta, di un soggetto autonomo che fa quello che gli pare. Però non è così, non è così, perché noi abbiamo sempre la responsabilità dell'altro, cioè la legge ci dà l'idea che noi dobbiamo sempre assumere la responsabilità degli altri, siamo continuamente responsabili per tutti gli altri. Dunque il limite della legge è sempre, come dire, il varco verso l'altro.
È comunque un promemoria che non viviamo soli, che non possiamo vivere soli, questo è evidente, quindi non possiamo mettere in crisi la legge, né farci mettere in crisi dalla legge più di tanto. Però c'è una componente della legge, almeno in Italia, per quanto riguarda le cronache anche di questi mesi, di questi giorni, che ci porta in una sfumatura negativa, non con l'occhio alla costrittività che può comportare la legge in quanto limitazione, no? Di un comportamento assolutamente libero, quanto ci introduce nella deresponsabilizzazione etica. C'è la legge, abbiamo fatto la legge, dice il vecchio detto, possiamo dormire tranquilli, non è così. Faccio un caso, ieri il decreto sulla terra dei fuochi, c'è divieto di diffondere rifiuti, di bruciare rifiuti pericolosi, questo non toglie che il problema rimanga, perché appunto è facilissimo sfuggire alla legge, soprattutto quando sono in gioco interessi, come sappiamo. Quindi questo aspetto deresponsabilizzante, no? Nei confronti della vita poi d'ogni giorno.
Certo, io penso che in Italia da una parte c'è stata una risposta ad alcuni problemi che obiettivamente erano emersi. Vogliamo fare un esempio, se ne potrebbero fare tanti, la legge sul femminicidio o la legge per esempio sullo stalking. Quindi quando a mio avviso emergono nuovi problemi, è anche giusto che il legislatore, come dire, si preoccupi di legiferare, di produrre una nuova legge. È anche vero che, come lei diceva, il rischio nella produzione eccessiva di leggi e di decreti può essere il rovescio, cioè può essere una deresponsabilizzazione. E proprio questo è il punto. Io credo che ci sia una questione culturale e una questione etica che riguarda appunto la legge, cioè il fatto che noi dobbiamo avere un atteggiamento diverso nei confronti del limite, nei confronti della legge come limite. Il limite non è necessariamente qualcosa di negativo, anzi noi abbiamo anche bisogno di questo, perché senza legge non c'è comunità, senza giustizia la comunità si incrina. Questo è il punto.
In Italia siamo famosi proprio per l'eccesso di leggi, per la sovrabbondanza di leggi. Questo deriva sicuramente in parte dalla grande tradizione giuridica dello Stato sociale dell'Italia, e quindi è un vanto, e dall'altro forse da un vuoto di potere, oserei dire, dal fatto che la pubblica amministrazione scarseggia in efficacia, in efficienza, in presenza effettiva, in trasparenza nei confronti della gente, quindi si cerca di supplire con appunto dei provvedimenti che sappiamo, ripeto, rimangono spesso lettera morta.
Sì, da una parte c'è questo proliferare di provvedimenti, dall'altra c'è una mancanza, a mio avviso, di educazione già nelle scuole e in generale di cultura. Pensiamo per esempio al ruolo dei media, proprio a proposito del rispetto della legge, dunque soprattutto dell'assunzione della responsabilità. L'assunzione della responsabilità è importantissima. Che cosa siamo noi, no? Ciascuno di noi, se non siamo responsabili per l'altro, per tutti gli altri.
Questo tra l'altro ci suggerisce anche una lettura in positivo della legge, non solo come una coazione a non fare, no? Come una proibizione nei confronti determinate azioni ritenute appunto illegali, dannose per la comunità, ma anche come un incoraggiamento, buona parte per esempio della Costituzione italiana ha proprio questo approccio invece in positivo. Approfitto del fatto che la professoressa Donatella Di Cesare è di nascita ebraica, appartiene alla comunità ebraica di Roma, per avvicinarmi a un tema specifico all'atere proprio della questione più generale della legge. Di recente, margine della giornata per la memoria, si è riacceso il dibattito sulla legge relativa al negazionismo, e quasi in parallelo a questo tema così delicato e così importante il disegno di legge contro il razzismo a proposito degli immigrati, quasi così vorrei stabilire quasi un parallelo. Ma ecco, lo chiedo proprio una parte in causa, se vogliamo, ma questioni così delicate sul piano umano, proprio sul piano dei rapporti sociali, della dignità, vorrei dire, della persona umana. Ma lei è d'accordo che entrino nell'ambito appunto della normativa?
Sì, io mi sono pronunciata a favore della legge, per esempio, contro il negazionismo e del disegno di legge, sono intervenuta spesso su questo, perché la negazione non è un'opinione, cioè la scritta che è comparsa per esempio negli ultimi giorni, anche durante il giorno della memoria, Anna Frank bugiardona, oppure l'olocausto menzogna, queste non sono, non ci muoviamo nell'ambito dell'opinione. Qui è evidente che abbiamo davanti un problema molto più complesso, e io ho scritto su questo, ho detto che i negazionisti di oggi sono legati da un nesso di complicità con l'annientamento di ieri. E questo è
quindi una responsabilità storica precisa, insomma.
Sì, che però è una responsabilità anche per l'avvenire, perché c'è anche un avvenire della negazione, perché queste scritte, perché le minacce sono proiettate verso il futuro. E tra l'altro, a proposito della sua domanda, che è molto importante, anche la questione del razzismo, vede, io credo che in Italia noi siamo molto indietro su questi temi, perché noi trattiamo anche per esempio il razzismo come se fosse un residuo del passato. E non riusciamo, se lo vediamo soltanto come un residuo del passato, non riusciamo a dare delle risposte. Dunque, secondo me, è necessaria la sinergia tra cultura e politica.
Ringrazio molto cordialmente Donatella Di Cesare, professoressa ordinaria di filosofia teoretica alla Sapienza, Università di Roma. Cari amici, i Giochi dell'Armonia di oggi, venerdì 7 febbraio, si concludono qui. Oggi la Chiesa ricorda Massimo di Nola e Giuliana, vedova. Auguri.
potete riascoltarci su www.radiovaticana.va e anche su Facebook I Giochi dell'Armonia di Laura De Luca. Ciao!